Bene, di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di Maracanã. È stata veramente una puntata scoppiettante come sempre. Io vi voglio ringraziare per veramente la tanta partecipazione anche oggi. Andiamo avanti naturalmente in questo pomeriggio. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera, vi aspetto alle 21.30 se volete stare con noi. Tra l'altro c'è la possibilità di vederci anche in TV questa sera sul canale 68 del Digitale Terrestre, da nord a sud tutta Italia. Poi ad esempio invece nel Lazio ci potete guardare su NSL come sempre al canale 70. Insomma, potete stare con noi anche attraverso la radio se volete vivere queste due ore dalle 21.30 alle 23.30. Questa sera Maracanã Show, vi aspetto naturalmente con tanti ospiti e l'ultimissime di calciomercato. Ancora un altro bel momento a Maracanã, vado subito a dare il buon pomeriggio a Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Mario, ti ho visto ieri sera, mi è piaciuta la tua giacca, molto bella, ti faccio i complimenti.
La mia giacca?
Sì, sì, mi è piaciuta ieri sera in diretta in televisione, mi è piaciuta la giacca, molto bella. Oltre insomma a quello che hai detto, però ho visto una bella giacca, una bella presenza. Allora, voglio fare anche qui una bellissima presenza e quindi ringraziarla per aver accettato il nostro invito, la dottoressa Evelina Cristillen. Dottoressa, ben trovata, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie, grazie a voi, un caro saluto all'amico Mario Sconcerti.
Ciao Evelina.
Mario, vuoi iniziare tu subito con una domanda? Evelina, se hai subito un qualcosa da condividere con lei.
Con Evelina?
No,
vorrei chiedere ad Evelina, che è una grande conoscitrice di cose bianconere, quanto è grande il disagio in questo momento sia della squadra che della società, perché si avvertono cose così, si avvertono fatti che raramente ho potuto seguire nella Juve. C'è qualcosa di strano che avverti anche tu o sbaglio io?
No, per carità, non sbagli di sicuro, perché quello che si vede, si sente, credo che parli da solo. Io, sai, e lo sanno un po' tutti quelli che seguono il calcio, come consigliere della UEFA, diciamo parlo poco delle squadre, e tanto più dopo la vicenda Superlega sto molto molto attenta a ogni singola virgola che possa uscire dalla mia bocca, perché ne abbiamo già dette e sentite troppe. Quindi sono semplicemente una vecchia ormai, caro Mario, tifosa della Juventus, e quindi mi guardo bene dall'avere contatti o da fare qualunque tipo di illazione o di dare dei giudizi così, da come se fossi all'interno della società o avessi dei contatti diretti. Specifico che appunto da aprile in poi io sono solo una affezionatissima tifosa che guarda con legittima preoccupazione, credo, quello che tutti quanti guardano, perché effettivamente insomma quello che si è visto in queste prime due partite piacere non fa. E poi è chiaro che insomma la società ha dei problemi, anche non so il modo in cui è andato via Ronaldo, per lui il medesimo, voglio dire, non è stato il massimo dell'eleganza, insomma. La Juventus è stata trattata come società, secondo me, da lui non bene, ecco, e questo è un punto. Dopodiché, e se si guarda il campo, io spero veramente che Allegri dimostri ancora una volta il fenomeno di allenatore che è, e che riesca a rimettere i pezzi un po' al posto giusto e insieme. Se si pensa a quella partenza famosa, mi sembra che fosse il campionato 15-16, quando la Juventus stava sotto di 12-13
punti.
Infatti, quindi voglio dire, non bisogna dare nulla per perso, sono solo due partite, però certo lascia molto molto perplessi questa situazione, anche perché prima del 22 d'agosto tutti davano la Juventus allegriana da favorita, adesso ci si ripensa un po' su.
Sì.
Mario, posso fare un'altra? No, c'è una domanda che è una curiosità. Cioè, l'UEFA è stata improvvisamente diventata popolare, cioè sulla bocca di tutti, dopo la storia della Superlega. Ce la racconti da dentro? Cioè, io francamente sono 50 e rotti anni, quindi Evelina, sono più vecchio di te, come, sia anche come tifoso che come giornalista, ma da dentro, cioè quella che è la burocrazia del grande calcio, non lo conosco. Cioè, in realtà, per esempio, so che c'è qualche grande ex giocatore, per esempio Boban. Non vorrei fare confusioni tra FIFA e UEFA. Forse
Boban, no, Boban è con la UEFA adesso, eh. No. Boban è stato alla FIFA per qualche anno, poi ha lasciato la FIFA per andare al Milan, poi tu sai come si è chiusa, cioè malamente, sì. La vicenda con il Milan, e adesso da quasi un anno, un po' meno di un anno, è diciamo il braccio destro di Alexander Čeferin per la parte sportiva alla UEFA.
Ecco, quanto di calcio c'è nella grande burocrazia mondiale del calcio, e quanto invece c'è più di burocrazia vera e propria, cioè vista da dentro?
Ma guarda Mario, vista da dentro sicuramente quando tu hai un'azienda che fattura quasi 6 miliardi di euro all'anno, la burocrazia, per non dire l'amministrazione, la buona amministrazione è fondamentale, con tutto quello che poi riguarda il marketing, i rapporti anche politici, e si è visto nella vicenda di aprile quanto la politica, poi non solo la politica sportiva ma la politica, quella proprio dei capi di Stato, ha contato. Certo, per esempio, giustamente tu hai rimarcato l'ingresso di Boban, è anche molto importante avere qualcuno che il calcio lo conosca da dentro, ma nel senso di calcio giocato. Io ti posso dire che, per esempio, nel comitato esecutivo della UEFA, che però per statuto è riservato, a parte la compagine femminile, ma diciamo per quanto riguarda gli uomini che ne fanno parte, per statuto possono essere solo presidenti o vicepresidenti della propria federazione nazionale, ma ci sono comunque degli ex giocatori, ne cito due soltanto, che fanno parte appunto dell'esecutivo. Uno è Luis Rubiales, che è il presidente della federazione spagnola, l'altro è Davor Sukar per quanto riguarda la Croazia. Adesso sì, sono appena state le elezioni in Croazia, e poi, per non parlare, il numero uno assoluto, il nostro amatissimo Zbigniew Boniek, che è presidente della federazione polacca. Ti potrei dire ancora Dejan Savicevic, che anche lui fa parte dell'esecutivo, che è presidente del Montenegro. Quindi insomma, calciatori ce ne sono, che poi hanno avuto l'abilità in alcuni casi appunto di essere di upgraded, insomma, diciamo, le proprie conoscenze, i propri skill, diventando anche degli ottimi amministratori, che devono per forza conoscere anche l'altro tipo di burocrazia, perché se no non riesci neanche a far quadrare un bilancio, a capire quali sono certi meccanismi che devi affrontare e così via. Perciò io credo che nell'esecutivo della UEFA lo stesso Čeferin ha giocato, insomma, non a questi livelli, ma insomma è stato un buon calciatore, poi ha deciso di fare l'avvocato. Ma insomma, chi ha fatto il calcio seriamente, citiamo appunto Boban, Savicevic e Boniek, quel mondo lo conosce veramente dall'interno.
Allora, dottoressa, arrivano tantissime domande anche per voi, per entrambi. Chiedono proprio a Mario, alla dottoressa, se secondo voi in queste ultime ore di mercato la Juventus farà qualcosa, ad esempio, quindi se hanno intenzione di intervenire. Per
io
migliorare.
Credo che Mario se ne possa saperne più di me. Io, come vi dico, faccio semplicemente la lettrice e come dire l'osservatrice dall'esterno, quindi non chiedetemi cose di Juventus,
Mario,
che davvero non le so.
Mario, ti chiedo a te se secondo te può fare qualcosa, ad esempio Pjanic, si parla molto di Pjanic, di un arrivo possibile.
Io credo che Pjanic si sposterà senz'altro da Barcellona, perché Barcellona l'ha escluso dalla rosa, per cui tenere un giocatore pagandolo con l'ingaggio di Pjanic, senza con la considerazione che in questo momento il Barcellona ha di lui, mi sembra veramente inverosimile. Credo che la collocazione, anche per la qualità dell'ingaggio di Pjanic, la collocazione più naturale sia la Juve, e credo anche che ci stiano lavorando ormai anche da giorni.
Dottoressa, che cosa ha lasciato CR7 dopo questi tre anni?
No, ha lasciato tantissimo, ci mancherebbe. Poi se uno si mette a fare il conto proprio in termini, ecco, di burocrazia finanziaria, quello non tocca mai farlo, ma sicuramente sul campo ha dato tutto quello che poteva, gol ne ha fatti tantissimi. Certo, se uno pensa che l'idea fosse quella che automaticamente, arrivando un giocatore anche fenomeno come lui, si vincesse la Champions, il 4-4-8, era forse, come dire, un wishful thinking, era pensare troppo in grande. Sul campo ha fatto quello che poteva. Quello che posso dire, e ripeto, da tifosa, non certo da interna alla società, ma da tifosa quale sono e resto, è che il cuore dei tifosi in fondo non l'ha mai preso del tutto, come altre bandiere che invece sono state vere e proprie bandiere della squadra. È sempre stato un po' un solista, quindi lascia, come dire, delle bellissime emozioni, che ci sono sicuramente state, dei gol meravigliosi. Ricordiamoci quello in cui si è alzato più di 2 metri, mi sembra che fosse con la Sampdoria.
Sì, con la Sampdoria.
Insomma, gol straordinari, però ecco, nessuno, io credo, io sono qui a Torino in questo momento, sono appena tornata tra l'altro da Istanbul, dove ci sono stati i sorteggi UEFA proprio per Champions, Europa League e Conference, e la questione del giorno, anche perché non si era ancora proprio concretizzata del tutto, era proprio Maronaldo. Quindi è chiaro che avere un giocatore di quel calibro, di quel valore nel calcio italiano, quindi nel campionato di calcio italiano, che è inutile nasconderselo, dopo essere stato il migliore d'Europa per tanti anni, adesso non ha più quel tipo di appeal. Il fatto che lui venisse qui e per noi venisse a Torino è stato straordinario. Ricordiamoci che è arrivato nel 18, quando l'Italia non ha partecipato ai mondiali di calcio perché non si è qualificata. Insomma, oggi l'aria è un'altra, grazie al cielo, però ecco. Dopodiché non mi sembra che nessuno si sia stracciato le vesti per l'addio, e sinceramente, parlo ovviamente di tifosi, e sinceramente anche il modo in cui lui se n'è andato, ecco, non l'ho trovato il massimo dell'eleganza.
Mario?
No, lui ha continuato a pensare a se stesso, su questo non c'è dubbio, cioè non è mai stato una persona troppo empatica, Ronaldo, cioè, è sempre stato molto chiuso davanti a se stesso. D'altra parte vorrei ricordare una cosina appena appena sgradevole, però va detta, è un dato di fatto. Ronaldo è un personaggio che nel momento in cui ha sentito il bisogno di un figlio...
E questo tu l'hai scritto, Mario, questo tu l'hai scritto, l'ho letto.
Sì.
Sì. L'ho letto, forse ieri l'hai scritto, non so, ma insomma, sì, forse sì. L'hai scritto.
Insomma, si è presa una madre, l'ha pagata perché tenesse il figlio in grembo, e poi l'ha liquidata. Era già una cosa, e ci vuole un personaggio di molto particolare per fare una cosa di questo genere. Non ci si può poi meravigliare molto se non ha molto in comune con la gente, con la massa della gente. Quando parlavamo piuttosto cambio ritorno sul mercato, quando parlavamo di mercato, io credo che al di là di Pjanic, che sarebbe una soluzione, come dire, concordata, io credo che la Juventus, a proposito di Ronaldo, debba molto in fretta trovare un attaccante,
un centravanti,
trovare anche un grande attaccante, perché quella in questo momento è la massima urgenza.
Potrebbe essere Icardi? Potrebbe essere Icardi, lo chiedo a tutte e due.
Icardi secondo me sarebbe la soluzione migliore, quella che garantisce di più la Juventus, però questo onestamente non ho il polso del mercato, insomma, sono stato fino a ieri.
Nemmeno io. Nemmeno io. Diciamo che nel termine dei condizionali ci sta il potrebbe. Perché no? E poi, insomma, obiettivamente c'è molto da lavorare un po', diciamo, anche al centrocampo. Non voglio fare la super tecnica perché Mario ne sa 100 volte più di me, anche voi,
sì.
Però insomma, il centrocampo in questo momento e anche l'anno scorso mi è sembrato piuttosto un punto debole. Cioè Ronaldo ha risolto tanto, ma insomma di pallone ne arrivavano veramente pochi.
Sentite, io vi sto per salutare, però c'è una domanda di Massimo al 331-8200-93 che voglio rigirarvi, perché mi sembra così interessante. Lui chiede: in questi ultimi 3 anni, secondo voi, qual è stato e se c'è stato l'errore più, diciamo così, pesante della Juventus? Mario, parto da te. L'errore più pesante, ci chiedono, degli ultimi 3 anni.
Posso interrompere un attimo?
Sì,
bisognerebbe che ci dicesse se dentro il campo o fuori dal campo, perché poi sennò vi...
Credo che sia generale, dottore. Credo che sia generale.
Allora rispondo prima io, ma
prego, prego.
Ladies first. Secondo me l'affare Suarez.
Ah, l'affare Suarez. E ci può dare la motivazione?
Beh, perché non è stata una bellissima figura. Insomma, io penso che una squadra come la Juventus, una società come la Juventus, un tipo di cosa di un comportamento come quello non è nelle sue corde, non è nelle sue, cioè a me non è piaciuta. Io parlo da Evelina, non è che
certo.
Siccome c'è questa domanda, a me sinceramente è dispiaciuto più quello che magari una partita persa col Benevento, cosa che è successa.
Mario,
ma io credo che da un punto di vista tecnico uno degli errori veri, reali, sia stato la cessione di Pjanic. Da un punto di vista dell'eleganza, cioè, qui a questa radio ne abbiamo parlato tante volte, sul caso Suarez è stato veramente un qualcosa di impressionante, cioè, perché appunto la Juventus si può amare o non amare, io non sono tra quelli che la amano spontaneamente, però la rispetto molto. I 100 anni della Juve sono 100 anni di rispetto guadagnato. Perfino quello degli arbitri è un rispetto che la Juve si è guadagnata sul campo con la propria serietà, la propria continuità di risultati e la propria eleganza complessiva. Lì ha perso in un colpo. Ecco, sono state la cosa di Suarez e francamente il modo in cui è stata presentata una cosa enorme come la Superlega, con un dilettantismo incredibile, quasi impossibile da concepire, perché multinazionali come quelle che hanno centinaia di addetti stampa e grandi uffici marketing bruciano un progetto miliardario in una sola notte e lo bruciano con disonore, perché vengono spernacchiati in tutta Europa e rifiutati pubblicamente dalla gente e dai giocatori, sembra che quello fosse, come dire, fosse un po' un paradigma per anche la confusione tecnica che veniva avanzando. Tutto qui.
Siamo arrivati ai saluti, dottoressa. Mi scusi, io la domanda la faccio, poi decida lei se rispondere o meno, perché me la chiedono anche gli ascoltatori, ma è una cosa che volevo fare personalmente. La situazione del Paris Saint-Germain, questo mercato così molto pesante, no? Che incide molto, che sposta tanto, che pensiero ha?
Guardi, io ero proprio in questi giorni a Istanbul, come dicevo prima, e c'era il mio amico Nassar Al-Khelaifi, che è appunto il presidente adesso anche dell'ECA, della European Club Association, nonché ovviamente del Paris Saint-Germain. E scherzando, c'era anche il direttore generale del Paris Saint-Germain, che è un francese invece, gli dicevo: «Mais vous achetez personne, vous achetez tout le monde», e ve la dico in francese, tanto sono sicura che si capisca. «Vous achetez tout le monde?» E lui mi ha detto: «Ma no, nous on achète personne, ils sont tous à parametro zero».
Ah, tutti a parametro zero.
«Oh, non on achète personne, ils sont tous gratuits», sono tutti gratuiti. Poi lasciamo stare gli ingaggi e tutto il resto. Però sì, certo, ma ci sarà comunque il 9 e il 10 settembre a Nyon un grossissimo meeting, un grosso incontro di 2 giorni promosso dall'amministrazione della UEFA proprio con tutti gli stakeholder, per cercare di trovare appunto una soluzione comune a questo qua, che è chiaramente non solo quello del Paris Saint-Germain, in particolare in questo momento il Paris Saint-Germain, ma pensate le botte che si è preso il Barcellona ultimamente e così via, di trovare un sistema uniformante per tutti.
Bene,
e
questo
che
ci
sia anche però compatibile con le regole del libero mercato che prevede l'Unione Europea.
Bene, bene, ci fa piacere, così staremo un po' a vedere. Noi la ringraziamo.
9-10 settembre.
9-10 settembre. Importante. Ci prendiamo questo appunto e questa data e così vediamo un po' che cosa verrà fuori. C'è Mario sempre, così salutiamo la dottoressa. Mario, siamo arrivati al termine, io ringrazio tantissimo la dottoressa Evelina Cristillen.
Grazie mille a voi, ciao Mario, a presto.
L'abbiamo perso? È caduto proprio i saluti. Salutiamo Mario da parte sua, dottoressa. Grazie. Grazie.
In contumacia.
Grazie, dottoressa. Grazie. Buona serata. Allora, riusciamo a prendere Mario proprio per i saluti? Chiedo un attimo perché è caduto proprio i saluti. Allora, abbiamo avuto anche questa risposta da parte della dottoressa Evelina Cristelen sulla situazione del fair play finanziario, situazione del Paris Saint-Germain. Insomma, il 9 settembre, una data importante, avete sentito, ci sarà questo incontro per cercare di trovare una soluzione diversa o più conforme, insomma, a quello che è il panorama generale. Staremo un po' a vedere, ci siamo segnati questa data del 9 e del 10 in modo tale da capire che cosa verrà fuori, questa anticipazione che ci ha dato la dottoressa Evelina Cristelen. Staremo a vedere. Volevo salutare Mario, non so se ci riusciamo proprio in viaggio, proprio al termine di questo passaggio. Non ce la facciamo, sì, forse, vediamo, sì, riusciamo a salutarlo. Mario, sei caduto proprio ai saluti, però ti volevo salutare di persona.
Siete molto gentili, grazie.
ti saluta anche la dottoressa. Mario, ci sentiamo dopo, ti chiamo dopo per una comunicazione, a più tardi. Grazie, ciao. Break, a tra pochissimo torniamo con il finale.